differenza c'è fra usura ed interesse?
Nessuna. Da Wikipedia impariamo che l'interesse è la somma dovuta come compenso per ottenere la disponibilità di un capitale per un certo periodo. Sempre Wikipedia informa che i prestiti a usura sono prestiti ad interessi molto elevati, tali da rendere il loro rimborso molto difficile o addirittura impossibile. Cioè, usura e prestiti sono la stessa cosa, distinti solo dal tasso di interesse chiesto. Ma chi stabilisce quando un tasso è molto elevato? Secondo la legge 7 marzo 1996, numero 108, recante disposizioni in materia di usura e successive modificazioni, spetta alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano Cambi stabilirlo. Per il trimestre marzo 2006-giugno 2006 è di 9,49%. Dunque, il limite fra un reato e ciò che è lecito, fra onesto e disonesto, è solo una percentuale. 9,49 onesto, 9,50 da galera. Questo è per la legge. Ma se una cosa è punita come criminale, vuol dire che è male. Ma sotto una certa soglia può andar bene. Non è contro lo spirito della legge? Nel video La Grande Truffa, su Google Video, si è affrontato l'argomento di come le banche prestino il denaro creato dal niente mediante il meccanismo legale della riserva. Dunque il prestito non è altro che un po' di bit sul computer che dicono che l'importo a disposizione sul conto è maggiore. Il prestito è costituito dal niente. Quando chi ha richiesto il prestito dovrà rimborsare capitale di interessi, darà della moneta frutto di lavoro, andando a riempire con questo denaro sudato il vuoto del nulla prestato. Quando si chiede un prestito ad una banca, questa, prima di concederlo, si tutela chiedendo delle garanzie che, nel caso il capitale o gli interessi non dovessero venire restituiti, diventeranno proprietà della banca. Le garanzie, ancora una volta, sono il frutto di lavoro reale, che vengono dati in pegno in cambio del nulla. Nella trasmissione di Rai 3, Report, nel servizio I Fazzisti, andata in onda il 16 ottobre 2005, Bruno Tabacci, presidente della Commissione Attività Produttive della scorsa legislatura, dice:
questi hanno in mano l'Italia, perché poi le aziende private sono tutte indebitate. E per cui loro, basti pensare al convertendo Fiat, quando la Fiat avrà completato l'operazione di conversione delle azioni, le banche avranno il 30% della Fiat. Quindi, Tronchetti Provera è in mano alle banche, Autostrade è in mano alle banche.
Le banche possono aumentare o diminuire la massa monetaria, concedendo prestiti o meno. Se aprono molte linee di credito, aumenta la massa monetaria, mentre la quantità dei beni acquistabili resta immutata. Aumenta l'inflazione, ossia si assiste al caro vita. Quello che ieri costava 50, oggi costa 55. Tutta la popolazione viene impoverita. All'improvviso, sospendendo i prestiti, come avvenne nel 1929 negli USA, si assiste alla riduzione della massa monetaria. Ora nessuno più dispone dei soldi per acquistare, visto che i prezzi sono aumentati. Le merci restano sugli scaffali invendute. Le aziende hanno i magazzini pieni, ma non vendono. Sono costrette a licenziare e a chiudere. Il proprietario dell'azienda non può rimborsare il prestito, sicché l'azienda passa in mano alla banca, che l'aveva come garanzia sul prestito. In sostanza, tutto sta finendo alle banche. Non viene premiata l'attività produttiva dell'imprenditore che rischia, ma quella finanziaria di chi ha i capitali e senza alcun rischio, che vada bene o male l'investimento, ci guadagna. Con gli interessi se va bene, con le proprietà date come garanzie se va male. Ma è sempre stato così? Su Wikipedia, stavolta in inglese, troviamo ancora la risposta. Sia l'Antico Testamento della Bibbia che il Corano condannano il prestito con l'interesse. La pagina internet è colma di citazioni, ma ne riportiamo solo una. Ezechiele 18,17. Aiuta i poveri, non prestare monete di interesse e obbedisce alle mie regole e leggi. Tale persona non morirà per i peccati di suo padre, senz'altro vivrà. Per gli ebrei, il prestito ad interesse era qualcosa di non proibito se fatto da un ebreo ad un gentile, o non ebreo. In Europa il prestito con interesse veniva lasciato agli ebrei. Ancora, nell'enciclica di Papa Benedetto IX del 1745, Vix Per Venit, si legge: quel genere di peccato che si chiama usura e che nell'accordo di prestito ha una sua propria collocazione e un suo proprio posto, consiste in questo. Ognuno esige che del prestito, che per sua propria natura chiede soltanto che sia restituito quanto fu prestato, gli sia reso più di ciò che fu ricevuto, e quindi pretende che, oltre al capitale, gli sia dovuto un certo guadagno, in ragione del prestito stesso. Perciò ogni siffatto guadagno che superi il capitale è lecito ed ha carattere usuraio. Il far soldi solo disponendo del capitale, senza accollarsi alcun rischio e senza svolgere alcun lavoro, è l'attività dell'usuraio. Praticare usura era un peccato che meritava di andare all'inferno. Ma quando si è cambiato idea? In sostanza l'usura che si condannava era solo quella manifesta, cioè quella praticata da chi pubblicamente si metteva nella condizione di prestare denaro a interesse e che faceva del prestito la propria attività principale. Le banche ufficialmente non svolgevano come prima operazione quella di prestare denaro a interesse, ma quella semmai di dare un interesse sui depositi dei clienti. Questa distinzione sofistica era sufficiente per sottrarle dall'accusa di praticare l'usura. Il piede nella porta per l'introduzione del prestito ad interesse è stata la creazione dei Monti di Pietà. Fortemente sostenuti dai francescani, ammettevano l'emissione del credito dietro un pegno. Erano stati ideati per togliere i contadini e gli altri poveri dalle grinfie degli usurai. Non era ammesso il pagamento di interessi, ma una modica somma veniva destinata al pagamento della gestione del monte, iniziando ad accettare l'idea che a del denaro prestato si corrispondesse del denaro. Il concetto di purgatorio eredita la distinzione tra usura vietata e interesse legittimo e permette all'usuraio, interiormente pentito, di salvare la propria anima dell'aldilà. Il concetto di purgatorio viene usato proprio per attenuare la plurisecolare condanna ecclesiastica della pratica dell'usura. Parenti e conoscenti dell'usuraio potevano, con le loro preghiere, offerte, intercessioni e suffragi, abbreviare il periodo di sofferenza del condannato, aprendogli le porte del paradiso. Questo ovviamente a condizione che l'usuraio, almeno sul punto di morte, si pentisse e avesse intenzione di restituire il mal tolto o quantomeno le eccedenze, visto che egli non poteva lasciare sul lastrico moglie e figli, i quali dovevano evitare di proseguire l'attività del congiunto. Il purgatorio poteva evitare all'usuraio una condanna definitiva nell'aldilà, mentre nella vita terrena la distinzione tra usura e interesse poteva permettere a chiunque, quindi anche all'usuraio, di poter praticare legittimamente il prestito a interesse, a condizione che questo non fosse esoso. Nello stesso periodo avveniva la riforma luterana e Calvino sostenne l'idea degli interessi. I Monti di Pietà si stavano trasformando in casse di risparmio, ma la rivoluzione francese interruppe questo processo. A seguito della rivoluzione francese c'era la più assoluta libertà nel contratto di prestito. Sia il prestatore sia il prestante venivano considerati liberi di stabilire le condizioni che preferivano, e questo è stato recepito nel Codice Civile Napoleonico del 1804. Dunque l'usura non esisteva più. Soltanto nel 1930, col Codice Rocco, l'usura viene punita in Italia con le limitazioni imposte dall'originale articolo 644 del Codice Penale. Approfittando dello stato di bisogno di una persona, fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari. La legge progredisce con il tempo fino alla legge antiusura del 1996. Nel 1930 gli interessi venivano associati ai vantaggi usurari. Se un prestito di 1000 euro aumenta la massa monetaria, quando dovrò rimborsare il prestito, i 1000 euro li trovo nella massa monetaria, visto che sono stati creati. Ma dove trovo gli 80 euro, interesse dell'8%, per pagare gli interessi? Sempre nella massa monetaria, aumentata dal prestito di qualcun altro. Questo è il motivo per cui l'economia deve sempre crescere. Concludendo. 1. Gli interessi sono usura, solo ad un tasso più modico. 2. Le banche, togliendo e concedendo credito, si impadroniscono di tutto. 3. Non si persegue il bene del popolo. Lo Stato è costituito dai cittadini, quindi ha come fine ultimo il loro benessere. Le banche appartengono a dei privati e quindi hanno come scopo il benessere dei proprietari.